studio del libro di Efesini per una settimana, poi settimana prossima tratteremo l'argomento relazionato al giorno. Non rifarò il sermone che ho fatto al matrimonio di Marco Lucrezia, però voglio focalizzare la settimana prossima cos'è il matrimonio. Ci sono tante idee sbagliate, però oggi vogliamo focalizzare Efesini 4 e vogliamo riprendere l'argomento della lettera del nostro caro apostolo che ci ha lasciato questi bellissimi insegnamenti. E voglio cominciare questa volta dal versetto 7 e leggere fino al versetto 16, perché così ci assicuriamo di camminare nel binario dell'insegnamento biblico e non uscire né a destra né a sinistra. Efesini 4:7 dice così: ma a ciascuno di noi la grazia è stata data, secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in cielo, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché essa è veramente la verità e noi possiamo studiarla. Abbiamo la grande benedizione di aprirla e di approfondirla e tu hai scelto questo periodo per noi. Non sappiamo cosa arriverà domani, ma in questo giorno tu ci hai chiamati a essere edificati attraverso lo studio e la messa in pratica della tua parola. Abbiamo la possibilità di farlo senza pressioni, senza essere perseguitati, noi ti lodiamo per questo. Aiutaci ad attingere le lezioni e gli insegnamenti che tu hai preparato per noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Un giovane racconta del suo lavoro come sub, e il suo lavoro consisteva nel prendere dei pesci esotici per gli acquari, per venderli a delle persone con un po' di soldi. E lui disse che il pesce più voluto è lo squalo. Lo squalo è quello che si vuole di più. E potrebbe dire, ma come? Uno squalo in un acquario? Come funziona? E lui spiegò questo. Spiegò che se peschi un piccolo squalo e lo rinchiudi in un acquario, rimarrà della stessa misura di quell'acquario. Uno squalo può essere lungo 6 pollici e completamente adulto. Però lo stesso squalo ha una capacità straordinaria. Qual è? Se lasci questo adulto poco sviluppato, libero nell'oceano, può ancora crescere fino ad arrivare alla lunghezza normale di più di 3 metri. I credenti sono come gli squali. Ci sono dei credenti da molti anni che continuano a girare nella loro piccola pozzanghera e rimangono credenti di 6 pollici. E come lo squalo non esiste per rimanere uno squalo di 6 pollici rinchiuso in un acquario, il credente non esiste per rimanere un credente piccolo, poco sviluppato. Il credente non è stato ideato, non è stato salvato per essere rinchiuso, poco sviluppato e sì, poco pericoloso. Esiste per essere liberato, esiste per raggiungere il potenziale, per crescere, per maturare e fare dei danni al nemico, non alla Chiesa, fare dei danni al campo nemico. E oggi vogliamo focalizzare questi versetti da Efesini 4, 7 a 13 e vogliamo vedere le caratteristiche di un credente maturo. Caratteristiche di un credente maturo. Questo è l'obiettivo finale, secondo il versetto 13, l'obiettivo finale della Chiesa, lo scopo della Chiesa, secondo versetto 13, è che cosa? Fino a che tutti giungiamo, l'unità della fede, la conoscenza piena del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, cioè maturi. Questo è lo scopo. Che tutti possiamo giungere allo stato di uomini e donne mature. Questo è l'obiettivo della Chiesa. Quella di creare credenti maturi. E vogliamo sviluppare questo in questi versetti. Però prima voglio che ricordiamo un attimino dove ci troviamo all'interno della lettera agli Efesini. Abbiamo visto che ci sono sette elementi che creano l'unione tra i veri credenti. I veri credenti appartengono ad un corpo, sono stati innestati nel corpo di Cristo, condividono l'energia divina dallo Spirito Santo, che è quello che li spinge in avanti, sono bersagli, sempre versetto 4, bersagli di una stessa chiamata, rivolta obiettivamente da loro, da Dio. Loro condividono uno stesso Signore, un solo Signore, sono leali a Lui. Una confessione di fede, come abbiamo visto le altre settimane, la salvezza per la sola grazia presa tramite la sola fede. Esperienza comune del battesimo, quello che abbiamo visto era l'esperienza di battesimo della Chiesa di Efeso. E poi, non l'abbiamo visto però, è leale e adora un solo Dio, versetto 6. Che al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. E adesso Paolo cambia un po' direzione, ha parlato della Chiesa come una unità, come una sola cosa, e adesso cambia un po' tonalità quando dice queste parole in versetto 7, ma a ciascuno di noi è la grazia è stata data. E quando dice ciascuno, adesso ci sta portando a riflettere su ogni credente in modo individuale. E il punto è che ogni credente ha ricevuto questa grazia, la grazia che è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Ora, questa grazia non è la grazia salvifica di Efesini 2, 8, 9, per grazia siete salvati per mezzo della fede. Questa è la grazia che definisce la nostra posizione, ruolo e contributo nella Chiesa. Ok? Quando uno viene salvato, quando uno viene individuato dal Padre, eletto per la salvezza e poi effettivamente salvato, riceve un pacchetto di grazia, se vogliamo. E lì incluso è, sì, la salvezza, ma in questa grazia che ci è data è inclusa anche la santificazione, ok? Non puoi separare la grazia dalla santificazione, e anche il servizio. È questo che vedremo molto di più nei prossimi versetti. Però qua vediamo che lui parla ad ogni credente in modo individuale per incoraggiarci a riflettere sul fatto che noi abbiamo ricevuto questa grazia molto particolare. E questa è la prima caratteristica di un credente maturo. Numero uno, riconosce e usa il proprio dono spirituale. Riconosce e usa il proprio dono spirituale. Questo è ciò che Paolo dice quando fa riferimento in Efesini 3, 7 e 8, la dovrete avere molto vicino, quando lui dice, io sono diventato servitore secondo che cosa? Il dono della grazia di Dio. Lui ha ricevuto che grazia? È la grazia dell'apostolato, del suo incarico, insieme ai doni che lui ha ricevuto. È la grazia, quella decisione incondizionata di Cristo, è Cristo il soggetto del dono, lui che dà questo dono, Lui lo dà e lo ha dato anche a te per darti una posizione e un ruolo di contributo alla Chiesa. Alla Chiesa. Questo è ciò che ricopre la grazia, ricopre il tuo ruolo nella Chiesa, cioè tu sei mano, piedi, dito, ma anche la tua capacità di rendere un servizio alla Chiesa. Sicuramente voi che avete studiato la Bibbia sapete che diverse volte Nuovo Testamento parla dei doni spirituali, questo regalo, questo, questo pacchetto che ti è dato incondizionatamente per essere utile nella Chiesa. E non andremo a vedere tutte le liste, però in Romani 12,6 dice: avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, stesso concetto di Efesini. Prima Corinzi 12,7 dice: a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito, cioè la presenza, la potenza dello Spirito Santo, è visibile quando il credente esercita il proprio dono spirituale, e poi dice, versetto 7, ha ricevuto la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Il bene comune. Il versetto 11, sempre di Prima Corinzi 12, dice che lo Spirito distribuito a ciascuno in particolare, come lui ha voluto. Un credente che sta maturando, che sta facendo progressi, riconosce e usa il proprio dono. Sai, ci sono un sacco di capacità inutili. Le persone annoiate al lavoro, magari alcuni di voi avete fatto i turni di notte, e riescono a scoprire un sacco di capacità che non servono a nulla. Infatti guardavo l'altro giorno un articolo in cui venivano descritti questi talenti nascosti che si manifestavano nelle alte ore della notte. Uno diceva questo: riesco a superare due secchi della spazzatura con un salto. Che bel talento, no? E un altro, cercando una soluzione per la noia nei turni di notte, diceva: sono bravo a fermare il microonde giusto prima che arrivi al doppio zero. Bam! Sono bravo. E una ragazza, dalla noia, diceva: riesco a guardare una stagione intera della televisione in meno di due giorni. Bei talenti questi, belle capacità. Ma il dono che Dio ti ha dato non è per niente una capacità inutile o futile. E nota che qua vediamo nei versetti che descrivono il ministero dell'incarnazione, quando dice discese nelle parti più basse della terra, cioè la terra stessa, ed è salito di sopra dei cieli, lo ha fatto per quale ragione? Per darti un dono. Per darti una grazia che tu possa applicare al servizio nella Chiesa. La domanda è ovvia. Sai qual è il tuo dono spirituale? Sai cos'è che ti ha dato Dio per il bene della tua Chiesa? E la domanda seguente è ovviamente questa: lo stai usando? Lo stai usando il dono. Dice qua, a ciascuno di noi. Paolo si include quando dice che ci è stato dato. E il punto qual è? Il punto è che se non lo usi, non potrai crescere. Rimarrai lo squalo di sei pollici, girovagando nelle stesse abitudini, gli stessi ritmi. E ti dirò di più, tu non crescerai e neanche la Chiesa crescerà. La Chiesa cresce, la Chiesa matura, come vedremo nei prossimi versetti, quando ogni membro sta dando, sta contribuendo attraverso il servizio alla persona che è a fianco. Numero uno, riconosce e usa i propri doni, il proprio dono. La seconda cosa, in versetto 11 e 12, è che riconosce di aver bisogno di essere equipaggiato da amministratori della parola di Dio. Ok? Riconosce di aver bisogno di essere equipaggiato. E questo lo vediamo in versetto 11 e 12. È lui che ha dato ad alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Per quale ragione? Lo scopo di questi amministratori della parola è per perfezionare i santi, e i santi devono poi fare che cosa? L'opera del ministero. Cristo non solo ha dato nella sua opera di incarnazione, croce e ascensione un dono a ciascuno di noi, aperto sì la tesoreria della grazia della salvezza e del tuo dono spirituale per renderti efficace, ma ha anche dato un'altra cosa alla Chiesa. Quando lui ha compiuto la sua opera, lui ha dato alla Chiesa ministri, amministratori della parola per attrezzare, perfezionare i santi. Lui, Gesù, che adesso riempie l'universo con il suo potere, la sua autorità, lui ha dato apostoli, profeti, evangelisti e pastori che sono insegnanti. E perché ha dato questo? Per quale ragione ha dato Dio questi amministratori della parola? Per perfezionare, equipaggiare i santi. E il perfezionamento di cui leggiamo qua ha l'idea di mettere qualcosa nella condizione in cui dovrebbe essere. Ok? Non è del tutto guasto. Non è del tutto guasto, però non ha raggiunto il proprio potenziale. Questa è l'idea di perfezionare. Matteo 4:21, se andiamo a vederlo, ci dà una bella illustrazione di questo equipaggiare o questo perfezionare. Matteo 4:21 dice così, 4:21. Passato oltre, Gesù vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le loro reti e li chiamò. Questa parola rassettare è la stessa di quella che abbiamo qua in Efesini. Loro stavano rassettando le loro reti, stavano perfezionando, stavano riparando qualcosa di non perfetta, non bene adatta al bisogno di pescare questi pesci. Stavano aggiustando le reti, facendoli più forti, preparandogli per l'azione. Eh sì, per il servizio. Per il servizio. I ministri della parola sono dati alla Chiesa per mettere i santi nella condizione di poter agire efficacemente nello scopo che gli è stato dato. E a volte c'è confusione su questo punto. Le parole di MacArthur sono molto utili. Lui dice: la vera Chiesa, che consiste da veri credenti, ha un obiettivo principale. La Chiesa composta da veri credenti ha un obiettivo. Non è fare che i non credenti si sentano a loro agio, ovviamente noi apriamo la porta a tutti, ma non è quello lo scopo principale. Lo scopo principale è per portare credenti alla maturità. Questo è lo scopo della Chiesa, di portare credenti alla maturità. E cosa ha dato specificamente Cristo Gesù? Dio Cristo Gesù ha dato in primo luogo apostoli. Apostoli, cronologicamente sappiamo che loro sono il fondamento della Chiesa. Apostoli come Paolo, Giovanni, Pietro, sono insieme ai profeti, se andassimo a vedere in 2:20 e 3:5, erano la base della Chiesa, e loro non ci sono più, però ci hanno lasciato che cosa? La dottrina apostolica, nella quale noi perseveriamo verso la nostra crescita. Non ci sono ancora oggi nella nostra Chiesa, anche se, come ha detto qualcuno, eppure ce ne sono in giro, ma gli apostoli ci hanno lasciato quello che dovevano lasciarci, che è la dottrina apostolica. Dio ha dato anche dei profeti, come vediamo qua, nel loro ruolo ai tempi della Chiesa di Efeso. Loro magari possiamo concepirli come antenne di cellulare che inoltravano ad ogni chiesa sparsa per il mondo, per l'impero romano, il messaggio quale? Il messaggio apostolico. Non c'erano apostoli per girare tutto il mondo, e questi profeti come antenne inoltravano il messaggio apostolico in modo spontaneo e ispirato alle chiese locali. E non ci sono più oggi, in questo senso, profeti come c'erano ai giorni della chiesa di Efeso, però quando una persona, come dice 1 Corinzi 14:3, profetizza e dà un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, questo è il ministero del vero profeta. Il vero profeta che dà un messaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. E quando una persona parla da vero profeta, con queste caratteristiche, non un ciarlatano come sappiamo ce ne sono in giro, che succede? La Chiesa è edificata, è resa efficace in quello che deve fare. Dio ha dato anche degli evangelisti, non bisogna approfondirlo troppo, questo è soltanto il ministero di essere pioniere, battistrada. Loro non avevano una loro autorità innata propria, ma solo derivata, portavano il messaggio apostolico dove non c'era stata data prima. E poi leggiamo che ha dato questo, ha dato pastori e dottori o insegnanti. E questa questo quarto ruolo è sicuramente è composto da questi due concetti: una persona, un amministratore della parola che è pastore e insegnante. Sicuramente non sono due ruoli diversi, ma uno, per diversi motivi, ma uno è chiaro: non abbiamo qua la parola altri, quando dice altri come pastori e altri dottori, non dice soltanto altri come pastori e dottori. E questo è quello che Dio ha dato alla Chiesa per il perfezionamento dei santi. Prima Timoteo 3:2, non andiamo a vederlo, però dice che il Vescovo, la stessa parola che viene usata come pastore o anziano, dice che deve essere capace di insegnare. Capace, parla di una capacità, sapete? Il pastore, il vescovo, l'anziano deve essere un uomo di carattere e avere una capacità. Non quella di essere un genio del mass media, no? Deve riuscire a fare una cosa, tagliare rettamente la parola di Dio. Questo è ciò che viene chiesto a un pastore insegnante. E Dio ha dato pastori che insegnano la Bibbia per mettere ai santi nella condizione di poter adempiere il vostro compito, il vostro servizio e il vostro ministero. E fare che cosa? Portarvi alla maturità. È quello che è scritto qua. E notiamo una cosa importante, ed è che tutti questi quattro ruoli sono ministri o ministeri della parola, la parola. Tutti quanti hanno questo in comune. Loro vogliono trasmettere la parola. Perché? Perché la parola di Dio è il metodo attraverso il quale i credenti maturano. La parola di Dio è il mezzo attraverso il quale i credenti maturano. Questi quattro ministeri sono ministeri della parola. E vediamo in Colossesi 3:10, fate un salto se volete un attimino con me. Colossesi 3:10 dice questo. La lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versetto 10. Dice, vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando in che cosa? In conoscenza. Conoscenza. A immagine di colui che l'ha creato. Come si va rinnovando? Il credente si va rinnovando, si va purgando dalle cose che non vanno nella propria vita attraverso la conoscenza. Attraverso la conoscenza. La Chiesa è un'entità, è una comunità fondata sull'insegnamento e appropriazione, cioè realizzazione, il fare la parola di Dio. Paolo dice in 1 Timoteo 5:17, gli anziani che tengano bene la presidenza siano reputati da doppio onore, cioè doppio stipendio, ok? Non è che qua sto chiedendo un doppio stipendio, però devono essere reputati da doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nel insegnamento. È così. Perché? Perché l'uomo di Dio, la donna di Dio si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Ogni chiesa deve essere un posto dove i credenti sono istruiti. E qua voglio lanciare solo una perlina. Stai approfittando delle opportunità che la Chiesa offre per crescere in conoscenza della parola di Dio. Stai approfittando. Perché questo sarà la differenza nella tua maturità o nel tuo rimanere un credente di 6 pollici. La Chiesa è il posto dove la parola di Dio viene amministrata. Parlavo con alcune persone qualche anno fa della transizione nella leadership che loro stavano avendo nella loro chiesa e loro mi dicevano, Keith, stiamo avendo dei grossi problemi nel trovare un pastore. E io gli ho chiesto, ma raccontatemi un po', e loro mi dicevano, siamo andati a diversi seminari, scuole bibliche, e non si trovano dei pastori come noi li vorremmo in chiesa. E io ho detto, ma cosa cercate? Cosa? Noi vogliamo distaccare la chiesa, dicevano, dal vedere la domenica mattina come un giorno importante. Non vogliamo che la chiesa giri intorno alla domenica mattina, alla predicazione della parola. Vogliamo che la Chiesa sia più come un mercato dove ogni persona può andare per trovare il suo posto allo stand dove può servire. E io non l'ho detto, non era il momento di dirlo, però ho detto, voi non volete allora un pastore? Voi non volete un uomo che tagli rettamente la parola della verità? Voi state cercando un capo di azienda? State cercando un manager? Ma un pastore ha un ruolo ben diverso. Ed è quello di insegnare e predicare la parola di Dio. Il credente che sta maturando sa che ha bisogno dei ministri della parola. Ha bisogno di pastori nella propria vita. Il credente che sta maturando lo riconosce, lo sa. sa di far parte di un gregge. Ovviamente il fatto che c'è un pastore è implicito che c'è anche un gregge sul quale il pastore lavora, aiuta, equipaggia. È un segno dell'immaturità, è questo. Pensare di non aver bisogno che nessuno ti dica niente. No, 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 io sono il mio proprio pastore. Segno di immaturità, è questo. Nella Bibbia ci sono due ruoli che sono ricopriti. O sei un pastore, o tu hai un pastore nella tua vita. Non ci sono altre opzioni, secondo la Bibbia. È così che si spetta il Signore che noi cresciamo. Dio l'ha disegnato così, se non vi piace possiamo chiedere a Lui perché Lui ha dato amministratori della parola per equipaggiare i santi. Però è così che Lui l'ha dato. Ci sono tanti credenti, oggigiorno è una vera sciagura, che non si assestano mai in una chiesa. Sono sempre irrequieti, sono come quello squalo piccolo, poco sviluppato. Perché? Perché non riconosce il bisogno di essere equipaggiato e di essere portato alla crescita. La Chiesa ha bisogno di ministri della parola e i credenti hanno bisogno di pastori, veri pastori, pastori con cui si mettono in discussione. E voglio chiederti questo, hai un pastore di riferimento nella tua vita? Un uomo, il ruolo del pastore è per uomini, se governano bene la loro casa da papà, loro possono poi pretendere di essere utili alla Chiesa. Ce l'hai? C'è un pastore nella tua vita alla quale tu hai dato le chiavi, per così dire, di casa tua, per parlarti di tu a tu. Sei ammaestrabile? Ti metti in discussione? Permetti che una persona guardi la tua vita e dica, senti, mi spieghi un po' questa parte della tua vita? È importantissimo che noi siamo ammaestrabili. Cerchi consigli. Cerchi consigli. Ovviamente, come ho detto, è sottointeso che ci sia il pastore come c'è anche il gregge. Appartieni a una chiesa? C'è un gregge alla quale tu appartieni? Fai parte? Allora, come può un pastore, che la gioia del vero pastore è vedere la crescita delle persone nella sua chiesa? E questa è la seconda caratteristica di un credente che sta maturando. E il terzo, versetto 12, è questo. Dice che è stato dato pastori, amministratori della parola, per il perfezionamento dei santi, l'equipaggiamento dei santi, in vista di che cosa? In vista dell'opera del ministero. In vista dell'opera del ministero. E l'idea di questi versetti, giusto per, come dire, riassumere, è questo. Dio ha dato doni ai santi, ognuno di noi che siamo nati di nuovo ha un dono spirituale, ha dato amministratori della parola per equipaggiare i santi, per usare quei doni, ora la domanda è per che cosa? Per quale scopo, per quale motivo tutto questo è stato ideato da Dio? La risposta è per l'opera del ministero, per compiere il ministero. L'ho detto spesso ma lo ripeterò, il pastore non è la chiesa. La famiglia del pastore non è la Chiesa, i santi sono la Chiesa. Ed è a loro che viene detto, fate l'opera del ministero. Questa è l'opera del ministero, quello che fanno i santi. Ciò che fanno i pastori e i ministri della parola non si chiama l'opera del ministero, si chiama equipaggiare i santi per il ministero. Vedete come funziona? Ed è diverso. L'opera del ministero è quello che fanno i santi equipaggiati e in base ai loro doni. Sono i membri, sono i santi che sono responsabili di edificare, di ammonire, di aiutare, di incoraggiare altri membri. È così che funziona. E noi per questo nella Chiesa biblica non abbiamo grosse gerarchie, non abbiamo un governo dall'alto verso il basso, dove si mette un pastore piccolo papa e ha le mani in ogni impasto, in ogni relazione, in ogni conversazione c'è il pastore. Non è così che funziona. Non è così che funziona. Il pastore non è il burattinaio che deve far ballare la chiesa come lui decide. Lui che fa? Insegna la parola di Dio. E aiuta i cristiani, i credenti ad essere rinnovati nella conoscenza di come stanno veramente le cose, perché lì è il problema. Ci dimentichiamo di chi siamo, ci dimentichiamo di cos'è la Chiesa e abbiamo bisogno che la parola ci riporti a come stanno le cose in verità. Non è il burattinaio, magari ci aiuta a concepirlo in questo modo. La Chiesa non è come la ruota della bici in cui c'è l'assa e poi tutti i raggi devono uscire dal pastore o dal burattinaio, no. È più simile, se vogliamo, una illustrazione all'allenatore nello spogliatoio. L'allenatore che dà in qualche modo l'insegnamento, dà, diciamo, il piano di attacco, non suo, ma quello della parola di Dio, e poi dice, adesso andate e fatelo. Scatenatevi su questo mondo che ha bisogno del Vangelo. Per questo un pastore raccontava nella loro chiesa, dice, abbiamo scritto nella nostra Costituzione che ogni membro è un ministro. Ogni membro è un ministro. I membri della Chiesa che stanno maturando sanno che il lavoro del loro pastore è quello di incoraggiare, equipaggiare loro a fare l'opera del ministero, quello della Chiesa. E a me, vi dico la verità, la cosa che più mi riempie il cuore, che più mi dà soddisfazione, è quando i membri della Chiesa si vedono, si incoraggiano, si aiutano, stanno insieme e io non ho niente a che fare. È bellissimo. Succedono delle cose e io non so niente. Questo è come agisce un credente maturo, che sa che non deve essere sempre attaccato al pastore, no? È equipaggiato per l'opera del ministero. Mi piacerebbe andare, se avessimo più tempo, a Proverbi 5:6, un'altra illustrazione bella di questo principio di ogni membro che si riconosce un servitore. Proverbi 5:6 dice, va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha capo, né sorvegliante, né padrone. Molto interessante. Poi va avanti, però il punto che voglio arrivare è questo, che le formiche non sono gestite da una gerarchia dall'alto verso il basso. Ogni formica prende le decisioni individualmente, pensando al bene della colonia, e nell'insieme di queste decisioni spontanee hanno un proposito, hanno un bersaglio ben fisso, e molte volte li vediamo, no? La scia che segue questa linea dritta, dritta. Non c'è un padrone che gli dice come devono fare, sono loro, in base alla loro responsabilità, alla loro intuizione. E cosa fanno? Raggiungono degli obiettivi molto potenti. Non abbiamo tempo di parlare di quello che riesce a fare una formica, però io penso che sarebbe tanto da dirci a noi se veramente apprezzassimo cosa è capace di fare la Chiesa quando ogni credente è attrezzato ed è scatenato per usare il proprio dono. È bellissimo. Ho ricevuto questo esempio poco tempo fa. C'era un programma in TV e l'ospite era un culturista. E durante l'intervista la presentatrice ha chiesto: perché sviluppi quei muscoli in particolare? E il culturista non sapeva cosa rispondere, semplicemente fece un passo in avanti e cominciò a mostrare i suoi muscoli. Vi farei l'esempio qua davanti, ma non vorrei spezzare la maglia, me la passerete questa volta. Fece un passo in avanti e cominciò a mostrare i muscoli molto definiti del polpaccio fino al petto e gli spettatori stavano lì ad applaudire. La presentatrice gli ha chiesto di nuovo: per cosa però usi quei muscoli? Di nuovo cominciò a mostrare di nuovo muscoli, questa volta del braccio, delle gambe, e a questo punto erano dei palloncini, sembravano proprio grossi grossi, esagerati. E la presentatrice disse: sì, ma perché cosa usi quei muscoli? E il culturista era confuso e non aveva nessuna risposta se non quella di continuare a mostrare la sua figura ben sviluppata. E noi non dobbiamo cadere nello stesso errore. Noi possiamo avere studi, possiamo avere preghiera, possiamo avere lettura di libri cristiani, possiamo ascoltare programmi di radio, però hanno tutti un proposito. Devono renderci utili. Devono essere utili, devono essere usati e devono essere messi al servizio delle persone intorno a noi. Non ci interessa fare bella figura, avere la Chiesa con chissà quale caratteristica. Ci interessa essere una Chiesa matura, matura, Magari qualcuno sente parlare del ministero e si sente sopraffatto. Oh mamma, un altro programma, un'altra responsabilità, perfetto. Dove troverò il tempo? La mia settimana è già piena. E voglio che notiamo la prossima frase, perché dice per compiere l'opera del ministero, ma non lascia la porta aperta, ci dice esattamente a che scopo, dice per l'edificazione del corpo di Cristo. Per l'edificazione del corpo di Cristo. Lo scopo non è vogliamo essere la Chiesa con più programmi al mondo, Dio ci liberi di quella prospettiva. 1000 programmi fatti da 5 persone, tante chiese è così, non ci interessa a noi, non vogliamo avere tanti programmi. Infatti la verità è questa, se questa Chiesa non avesse programmi, non avesse comitati, non sarebbe un grosso dramma. Ovviamente quando Dio ci permette di fare delle cose siamo contenti, ma non sarebbe un dramma, perché lo scopo qual è? Lo scopo è quello di servirci a vicenda l'uno all'altro, e così la Chiesa cresce e noi insieme cresciamo. Ora, cosa ho in mente, cosa ci insegna la parola di Dio quando dice che possiamo edificare il corpo? Come possiamo usare il nostro dono? Voglio solo dirvi questo, 59 volte nel Nuovo Testamento leggiamo che dobbiamo fare qualcosa gli uni per gli altri, 59 volte. Solo in Efesini abbiamo le parole di Paolo, dice siate benevoli e misericordiosi gli uni verso l'altro. Stiamo parlando di questo tipo di servizio, ok? Non pensiamo che stiamo parlando, servizio, adesso io devo essere il responsabile e trovare volontari per un ministero. No, devi praticare la misericordia con tuo fratello, tua sorella. Efesini 4:2, con ogni umiltà e mansuetudine e con pazienza, supportandovi gli uni gli altri. Stiamo parlando di questo tipo di servizio. Efesini 5:19, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore a Dio, anche il cantare, cantare l'uno all'altro, è quello che ci dice il Signore, edifica la Chiesa. Efesini 5:21, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo, 59 volte. E cosa scoprirai nell'agire in questo modo? Equipaggiato dalla parola di Dio, scoprirai il tuo dono, sono convinto. Si scoprirà che tu più di tuo fratello o tua sorella, non è che non ho il dono di misericordia, adesso posso prendere a botte chiunque voglio, no, non è questo il punto. Devi agire con misericordia, però si scoprirà col passare del tempo che qualche fratello e qualche sorella ha proprio il dono della misericordia. Tutti siamo chiamati a dare, a supportare, però si scoprirà che qualcuno ha un cuore generoso al di sopra del resto. Questo è l'opera del ministero, questo, amarci, incoraggiarci, servirci, pregare l'uno per l'altro. E questo deve essere la caratteristica della nostra vita, doni spirituali conosciuti e messi in pratica. Dobbiamo accettare, amare di essere equipaggiati da ministri della parola e dobbiamo riconoscerci, ognuno di noi, un ministro o un servitore. E se le nostre vite sono caratterizzate di queste cose, quale sarà il risultato? Il risultato lo vediamo in versetto 13. Saremo uniti nella fede e nella piena coscienza del Figlio di Dio. In questi versetti vediamo un insegnamento molto importante che scopriremo più la prossima volta, ed è che quanto più la Chiesa è istruita nella verità, più sarà unita dottrinalmente. A volte non pensiamo in questi modi, però quanto più la Chiesa è istruita nella verità e più matura, più sarà unita dottrinalmente. Tante volte si sente dire la dottrina divide. No, falso. La dottrina non divide. La vera dottrina, la sana dottrina unisce e crea un'unione molto più profonda di, come dire, qualcosa di superficiale, amicizia o altro, no. Ci radica, ci veramente ci immette nella storia di Dio e nella sua persona. La vera Chiesa è unita sempre di più quando la verità è messa in mostra. E poi torniamo, chiudiamo il cerchio, versetto 13, finché tutti siamo maturi, tutti arriviamo allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ripeto le domande di prima. Stai usando il tuo dono per la Chiesa, non lì fuori. Dice che deve essere utile per edificare la Chiesa. Stai accettando l'essere equipaggiato dai tuoi pastori? Riconosci che sei chiamato ad affaticarti per l'opera, devi fare opere, devi fare qualcosa, ok? Il credente non è un credente statico, fermo, no, è un credente che agisce, in base alla grazia che gli è stata data, ovviamente, però agisce. E se questo fa parte della tua vita, sempre di più sarai ben avviato nella strada verso la maturità, e qua dice una cosa affascinante, alla statura perfetta di Cristo. Un giorno sarai perfettamente alla sua statura, però puoi sempre avvicinarti di più al suo carattere e alla sua persona. Finiamo con un racconto che ci arriva dal popolo olandese. Il popolo olandese coltiva la rosa piantando una rosa di qualità inferiore vicino a una rosa di qualità superiore. Così fanno gli olandesi, non so se anche qua si fa. Per coltivare la rosa, coltivano una rosa di scarsa qualità accanto a una rosa di gran qualità. La rosa inferiore viene osservata con cura, poi venivano rimossi le sue antere, si dice così, cioè la parte riproduttiva della rosa, per assicurare che non risultate in autoimpollinazione, cioè che non, come dire, si crescesse a se stessa. E che è successo? Che gradualmente la rosa trattata in questo modo cominciava a prendere su di sé la vita superiore della rosa di alta qualità. Ed è questo che succede nelle nostre vite. Più ci avviciniamo a Cristo, più prendiamo le sue caratteristiche, le sue qualità. Non accontentiamoci con lo status quo. Cerchiamo la crescita, inseguiamo la crescita. E che noi come individui possiamo prendere su di noi le caratteristiche della vita di Cristo. Per il bene nostro, ma anche per il bene del nostro fratello, nostra sorella. Signore, grazie per la tua parola. Grazie perché tu ci dici chiaramente cosa ti aspetti di noi. E noi, Signore, vogliamo essere ubbidienti. Vogliamo veramente servirti, servire la Chiesa, essere equipaggiati da pastori che forniscono un attrezzo in mano, la parola di Dio, la Bibbia. Non fuochi di artificio, non chissà che cosa, perché il vero santo vuole essere pasciuto, vuole mangiare delle delizie della tua parola. Aiutaci ad essere una Chiesa che cresce verso la maturità, è una Chiesa fatta di credenti maturi, che, Signore, veramente prendono le tue caratteristiche sempre di più. Nel nome tuo Gesù. Amen. Vero per te questa mattina, che sia un onore per te appartenerlo, ma non dimentichiamo la grande gioia di servirlo, è un onore servire il nostro Signore. È un onore per te appartenere a te. Onore per me servire te, mio re. Donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, è un onore per me. Adorare te, Signore, è un onore per me appartenere a te. È un onore per me servire te. Donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita,
è un onore per me adorare te.
Donarti come una preghiera al Signore.
Donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, è un onore per me adorare te.
Ovviamente la conclusione è molto chiara. Andiamo lì fuori e serviamo. Serviamo il Signore, serviamo la nostra Chiesa. Ci vediamo domenica prossima, pronti anche a festeggiare ed essere di nuovo incoraggiati dalla parola di Dio. Alle 10:30 ci vediamo domenica prossima, buona settimana.